Che cosa conquista, quali sono le mete più importanti che il Bodhisattva conquista in questo cammino, nel cammino preparatorio dalla 1 alla 7, dalla 8 alla 9, alla 10, decima terra? Beh, innanzitutto la volontà nel pensare. Il Bodhisattva con la produzione del Bodhicitta, con la concezione di questo pensiero di illuminazione, immette volontà nel pensare. Perché che cosa dice? Non dice voglio conquistare per conto mio l'illuminazione, ma dice una frase molto importante, ve la leggo secondo la formulazione di Manjushri: oggi di fronte a tutti gli esseri io dedico il mio pensiero alla perfetta illuminazione. Dall'inizio alla fine del ciclo delle rinascite seguirò un cammino interminabile per la felicità e il bene di tutti gli esseri. Ecco, il Bodhisattva quindi è colui che vuol portare la luce nelle tenebre, non solo nelle sue tenebre personali, ma soprattutto nelle tenebre del mondo, nelle tenebre formate dai campi, poi vedremo questo concetto del campo buddhico, dai campi formati dall'umanità stessa. Successivamente, dopo l'immissione della volontà nel pensare, nelle terre più avanzate, comprese intorno alla terra sesta, il Bodhisattva concepisce vive un altro gradino molto importante della sua carriera spirituale, il gradino dell'equanimità. Egli scopre che non c'è una frattura fra questo mondo e il mondo spirituale, fra il karma e il nirvana, fra le tenebre e la luce. Sono tutte e due realtà speculari. Non c'è opposizione, non c'è dualismo. Chi ha conquistato questo gradino sa rivalutare anche ciò che è inferiore. Quando ho letto questa particolare conquista spirituale di Bodhisattva, mi è venuto spontaneo, tanti anni fa, paragonarla all'esperienza della lavanda dei piedi, promossa dal Cristo la sera dell'ultima cena. Anche il Cristo rivaluta l'inferiore in nome del superiore. Dice che ciò che è inferiore è di importantissimo aiuto per il superiore, è ineludibile il contributo dell'inferiore al superiore. Ecco, il Bodhisattva con l'esperienza dell'equanimità, dell'uguale importanza di karma e nirvana, non fa che affermare questo concetto, che il karma è prezioso per il nirvana, che le tenebre sono preziose per la luce. Questo mondo non è da svalutare, da rifiutare, come sarebbe insito nella cultura indiana, nella spiritualità indiana, che ha sempre visto in questo mondo una maya, un'illusione. No, il Bodhisattva assolutamente, come diceva Aurobindo in una bellissima frase, si tuffa in questo mondo in una lotta d'amore, perché sa che il karma non è altro che la controimmagine del nirvana, la tenebra non è altro che la controimmagine della luce. Poi il Bodhisattva scopre un altro importante, diciamo, principio spirituale, vive un'altra fortissima esperienza, che è quella della pluralità dei mondi spirituali, la pluralità del cosmo. Noi cristiani o persone di formazione cristiana non abbiamo questo concetto naturalmente, non lo possediamo naturalmente. Sappiamo che il mondo spirituale è uno, Dio è uno, è trino, poi ci sono gli angeli, ma non abbiamo l'impressione che ci sono tanti mondi, anche fisici, che sono abitati da entità spirituali. Invece per il buddismo è proprio così. Ci sono altri mondi, altri universi che sono popolati da altri Buddha, da altri Bodhisattva, che eccezionalmente possono incarnarsi su questo nostro mondo, perché questo nostro mondo è particolare, è come dire la punta del prisma. Noi abitiamo in un mondo che secondo il buddismo si chiama Sahaloka o Mondo Saha, che è il mondo più difficile di tutti, perché è quello contaminato dalla triplice macchia del dolore, della malattia e della morte. Nessun altro mondo è così. Negli altri mondi, dice il Buddha nei testi del Grande Veicolo, gli esseri umani comunicano ridendo. Noi abbiamo bisogno di parlare moltissimo, dice il Buddha ai Bodhisattva. Per farci comprendere dobbiamo sprecare molte parole, molto linguaggio articolato, e invece negli altri mondi si comunica con estrema leggerezza, appunto ridendo. È il mondo più difficile. È per questo che il Buddha sul picco dell'avvoltoio invita i Bodhisattva nell'ultimo periodo della dottrina, appunto il nostro tempo, a incorporarsi negli esseri umani, a farsi più vicini agli esseri umani perché redimere questo mondo è come redimere la più grande scommessa di tutta l'evoluzione universale.